Testo tratto dal libro Autobiografia di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Parte settima, 1940-1942. Sezione 1. Il 1940, nato in un mondo già insanguinato, si iniziò per me molto tristemente. Per quanto avessi preveduto esattamente quanto ormai accadeva, pure il vedere che accadeva realmente mi era cagione di molto dolore. Fra l'altro, senza essere un'aquila né un diplomatico né uno stratega, capivo a cosa si andava incontro noi italiani e quali conseguenze ne sarebbero venute per questa povera Italia nostra. Avevo pregato tanto per degli anni per ottenere la pace. Non posso certo rimproverarmi di non aver fatto tutto il possibile unendo il mio nulla ai meriti di altre anime elette più della mia perché fosse risparmiato all'Europa e specie a noi italiani il flagello di una nuova guerra. Avevo pregato, pianto, m'ero proprio saturata d'affanno. In cambio fui trattata, secondo il solito, da pazza. Quando pareva che tutto fosse ormai deciso per la guerra, ecco una tregua, ed io raddoppiavo le preghiere perché fosse duratura. Così, fino all'inizio dell'agosto 1939. Al 12 agosto, ricordo esattamente che era la festa di Santa Chiara, una premonizione mi avvertì che era venuta l'ora feroce. Avevo allora in Polonia una delle mie figliette dell'Azione Cattolica andata fin là per guadagnarsi il pane per lei e sua madre. Io l'amavo e l'amo tuttora molto, benché da lei mi sia avvenuto ora è un anno un grande dolore. Conoscevo quel cuore esuberante e quella mente esaltabile più della sua stessa mamma. La capivo facile preda di chiunque la sapesse circuire e la lusingasse di essere capace di darle quello che la sua famiglia non le dava, ossia un affetto giusto e intelligente. Anche malata e reclusa dal male, avevo sempre vegliato su lei ed ero riuscita a salvarla una volta. Oh, per lei ho saputo mettere sull'attenti anche dei sacerdoti che dormivano, mentre era il caso di stare molto attenti alla pecorella che si smarriva. Dopo era andata in Polonia, ma io non la perdevo di vista. Il 12 agosto fu così pressante la voce che mi diceva «Dille di tornare subito!» Scrissi una lettera, fu l'ultima che valicò la frontiera, come il treno con cui tornò quella mia figlietta, fu l'ultimo uscito dalla disgraziata Polonia. Allora, quando la bufera per la quale m'ero tanto angustiata ebbe realmente inizio, non piansi più. Mi succede sempre così. Mi dispero avanti. Al momento in cui, davanti alla realtà, si disperano i più ciechi ottimisti, non dispero più. Ho già passato quel momento in anticipo. Entro perciò nella realtà del fatto con molta fortezza. Sento tutta la tristezza dei tempi, ma questi non mi turbano più, perché li ho già visti con una antiveggenza che è il mio tormento. Anche le mie profonde tristezze di questi giorni, di questa settimana, è perché vedo ben tristi eventi futuri. Il 1940 si era perciò iniziato così. Già sperso di sangue e chiamante sempre nuovo sangue e italiano per giunta. Molti si illudevano sulla nostra non belligeranza. Non io. Raddoppiavo preghiere e sacrifici, ma ormai lo facevo già per ottenere pietà per noi nelle terribili contingenze della guerra che sentivo inevitabile e già decisa. In gennaio morì anche il marito della Soldarelli. Mi faceva pena quell'anima che andava a Dio così, senza riconciliazione, dopo tanti errori. E mi detti da fare perché fosse possibile un incontro del morente con un sacerdote. La moglie, accecata dall'affetto, non capiva che il marito era condannato, ma io lo sapevo. Chiamai perciò un sacerdote. Non posso pensare che un'anima si perda per colpa nostra. Questo sacerdote mi promise di andare, ma non andò. Ho passato pregando tutta l'ultima notte di vita di quel disgraziato. Sarà valso a qualcosa? Solo Dio lo sa. Però è doloroso constatare certe lentezze nell'assistere le povere anime. È inutile predicare se i primi ad essere tiepidi sono coloro che predicano. Quanto occorre pregare per i sacerdoti. Tante volte si criticano le anime perché non sono pronte a fare i loro doveri di cristiani. Ma diciamolo pure, e diciamolo con dolore, molte volte la colpa è dei ministri preposti all'assistenza di queste povere anime, che saranno lebbrose quanto si vuole, ma appunto per questo vanno curate. Insomma, quell'uomo è morto così. E speriamo che la sua anima all'ultimo momento si sia rivolta a Dio da sé. Le confesso però che rimasi così disgustata che, per quanto sia contraria a rivolgermi ad altre parrocchie, cominciai allora a riflettere che era bene cercassi altrove un sacerdote per non andare avanti così zoppiconi nell'esercizio dei sacramenti. E lo dissi anche apertamente, perché penso che nulla ci deve far tacere la verità. Sono molto cateriniana in questo. Penso che avrei coraggio di dire ciò non va fatto anche al Sommo Pontefice. Penso che tutti si può sbagliare e che perciò dovrebbe essere a tutti caro di essere avvertiti del nostro errore. Delle volte un bimbo, un ignorante, un inferiore può vedere giusto dove noi vediamo sbagliato e con la sua parola schietta ricondurci sulla retta via. Ma il mio dire non giovò a nulla. Io rimasi sempre con un'assistenza quasi nulla e che ricevevo a distanza di anche 100 giorni dopo infinite chiamate. Amen. A consigliarmi anche di più nella ricerca di un sacerdote attivo fu la malattia di mamma, avvenuta nella primavera del 1940. Una forma tossica intestinale, dovuta alle sue bizze nel nutrirsi e nel curarsi con metodi suoi propri. Ma fu un susseguirsi di miglioramenti e di ricadute dovute a nuovi capricci nel nutrirsi della ostinata mammina. E così ebbi spaventi, pensieri, crucci, brontolate, oh, di queste poi. Io e Marta abbiamo passato un vero inferno. Ho la coscienza tranquilla perché so di aver curato mia madre come meglio non poteva esserlo. Non mi sono fatta rincrescere nulla, né di medicine né di vitto. Come al solito, non me ne fu grata. Anzi, a sentire lei, noi due la trascurammo. Meno male che ci sono diversi testimoni che sanno come si agiva. Il medico, vedendomi spesso in lacrime per la tema di perderla, mi diceva: «Ma ne ringrazi Dio! Scommetto che lei migliora se sua madre muore. Pensi a lei!» Ma era mia madre. È mia madre. Non ha fatto nulla per essere amata, anzi, ha fatto tutto per uccidere il più resistente amore. Ma io l'amo ancora, l'amo sempre. Non l'amo altro che io. Prima eravamo io e papà. Ora sono io sola. Non avere più neppure quel minimo di quiete che avevo prima, nutrirmi ancora meno e peggio del solito per rientrare in quel tanto di spese che mamma mi dava e mantenere viceversa lei carni scelte e vini generosi, frutta rare e bibite rinfrescanti. Dover stare sempre a orecchio teso per sentire se di notte si muoveva, l'essere ancor più del solito rimproverata e l'udire sempre rimproverare Marta. L'affanno di vederla stare male furono altrettante mazzate sul mio organismo già lesionato. Sono peggiorata da allora come non ero peggiorata in quasi 10 anni. Alle malattie già esistenti se ne aggiunsero altre. Nevriti di un dolorare spasmodico, talmente forte che supplicavo il medico di farmi morire. Giunsi a pennellarmi tutto il volto con della tintura di iodio molto forte per intontire il trigemino che mi dava dolori da ammattire. Dolori che non potevo calmare con nessun analgesico per lo stato del cuore. Alle nevriti si unì una pachimeningite che mi rese intirizzita come fossi mummificata. Al minimo movimento dovevo urlare. Le reni si guastarono e la cistite cronica si complicò con una pielocistite culminata in emorragie renali e vescicali. La peritonite aumentò, dando fenomeni di occlusione intestinale. La pleurite aumentò al lato destro, dove si formarono aderenze dolorose. Nel dicembre freddissimo del 1940, durante un'assenza di qualche giorno di Marta, essendo rimasta priva di bottiglie calde e senza nessun riscaldamento, mi venne una congestione polmonare, andata sempre più aumentando nelle infinite ricadute avute da allora. Che bella enumerazione! Ma è il mio stato di servizio. Nella primavera del 1940, quando mamma era più malata, avevo scritto ai diversi parenti per avvertirli della gravità di lei. Mi risposero tutti con buone e incoraggianti parole e, fra l'altro, mi scrisse un cugino al quale io non avevo scritto direttamente, perché avevo preferito scrivere alle cugine. Fra donne ci si intende meglio. È un uomo molto provato. Rimasto orfano di madre a 7 anni, vedovo a 40 e con 4 figli, di cui uno morto nel 1935 a 21 anni. Quando io ero a Reggio Calabria, avevo avuto modo di conoscere bene questo uomo, dal cuore buono ed esuberante, e mi dolevo che la sua bontà fosse tutta umana, senza nessuna ombra di fede. Ma lo scusavo, pensando che era già assai, se cresciuto in mezzo a uomini, senza una madre che gli insegnasse a pregare, senza nessuno che gli parlasse di Dio, nell'ambiente non certo propizio alle elevazioni spirituali quale è l'albergo, era rimasto umanamente buono. Mi stupì dunque molto la sua lettera tutta pervasa di fede. Noti che, essendosi azzuffato con mamma, allora, quando eravamo suoi ospiti, egli non aveva più scritto. Solo alla morte di mio padre aveva scritto a mamma. Non so cosa. So che lei si stupì molto della religiosità di Giuseppe e rispose così poco in tono che lui non le riscrisse mai più. Con la sua bella schiettezza, egli mi ha anche di recente dichiarato che dovette scrivere contro sua voglia a me, spinto da una forza sconosciuta, dice lui, perché di suo non lo avrebbe mai fatto, credendomi divenuta col tempo simile a mia mamma e perciò di cuore arido ed egoista. Scrive sempre lui. Io risposi ringraziando. E si capisce che seppi rispondere non deludendolo, perché mi rispose ancora, e così per 3 volte, dall'aprile al giugno. Poi silenzio, fino all'aprile del 1941. Epoca in cui mi arrivò una sua lunga lettera, in cui, sempre dicendosi spinto a scrivermi da una forza sovrumana, mi si confessava per spiritualista convinto e professante. Le assicuro che feci un balzo sul letto. Spiritismo, spiritualismo, eccetera, eccetera, sono per me altrettanti babao. Io credo che neppure le bombe mi muoveranno, ma se dovessi sentire o vedere qualcosa di spiritico, faccio uno schizzo da cavalletta e vado a finire in mezzo alla strada così come sono. Al momento, dopo averne fatto un carnevale con Marta, decisi di non rispondergli neppure. Poi riflettei che ciò non era carità. La sua lettera, infine, era pervasa da un rispetto a Dio, da una sommissione alla sua volontà che difficilmente si trovano nei cattolici osservanti. Fra l'altro mi diceva, rispondendo per sua sorella, alla quale io avevo scritto di Padre Pio, per un nipote combattente nell'Africa orientale, mi diceva tanto bene di questo frate e con un così profondo rispetto della Chiesa che non mi sentii di condannarlo. Per me tutto è preferibile a non avere una fede. Fra l'idolatra e l'ateo, preferisco sempre l'idolatra. Dell'ateo ho paura. Penso che chi cerca Dio per sincera ricerca della verità e della luce, con purezza di intenzione, per un vero anelito verso questo Dio che sente esistere, ma non sa dove sia, come sia. Penso che quando una creatura cerca tutto ciò umilmente, e senza secondi fini, essa sia già sulla via di Dio. Sarà una via parallela, forse anche una via tortuosa, ma sempre prossima alla via regale che porta a Dio. E perciò questa creatura non va trascurata, ma aiutata nella sua ricerca da uno un po' più avanti di essa nella conoscenza della verità. Perciò, con un po' di tremarella, gli risposi, confutando però certe sue idee, e credo che fossi un po' tanto recisa nella mia confutazione. Non se ne offese. Anzi, da allora continua a scrivere. Qualche volta ci siamo anche ferocemente insultati, ma poi abbiamo sempre fatto la pace, riconoscendo che ci battevamo in due campi opposti, ma guardando un punto solo, Dio. Gliene ho già parlato a voce e non mi dilungo oltre. Solo le dico che anche questo non fu senza utilità. Credo che nella lunga e paziente corrispondenza io abbia seminato dei semi buoni fra i molti arruffati steli che crescevano in quel cuore cercante Dio, quando già la vita è nella parabola discendente. Qualche volta, con la mia paura per certe cose, fui lì lì per troncare tutto, specie quando qualche sua troppo ardita enunciazione, molto lontana dal mio modo di pensare e di credere, mi urtava e mi sconcertava. Ma sentivo che non lo dovevo fare. Il buon Gesù non lo voleva. Avevo anche paura che ciò potesse in qualche modo dare agio al demonio di accostarsi di più. Ma anche qui una luce e una voce dall'alto mi dette risposta e chiarezza. Era sempre la parola del Verbo che rispondeva alle mie perplessità. Io vi ho dato il potere di di calcare serpenti e scorpioni e di superare tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farvi di male. E la voce di Gesù nel fondo del mio cuore mi ripeteva: non temere, nulla potrà accaderti di male. Non trascurare questa creatura, anche essa è mia. Crede in me, è ricomprata dal mio sangue e dalla sua fede. Non la giudicare, è solo sì le portatrice della mia parola. Anche la benedizione di Padre Pio mi dava coraggio a continuare e infine me ne dava l'essere mio cugino a quasi 1.000 chilometri da me. Coraggiosa, vero? Nel giugno 1941 Giuseppe mi mandò un messaggio, come li chiama lui, tutto per me. Molto lusinghiero in verità per l'umile sottoscritta. Ma mi fece montare la mosca al naso e gli risposi con una vera requisitoria contro lo spiritualismo e gli spiritualisti. Ho ancora la brutta copia. Ma poi me ne pentii. Avevo contemporaneamente ricevuto diverse lettere da persone che bene mi conoscono o che credono fermamente illuminate da Dio, le quali, quasi con parole uguali, dicevano le stesse cose del messaggio inviato da mio cugino. Per spirito di giustizia mi dissi allora: se tu accogli queste come risposte e incoraggiamenti che il buon Dio ti manda attraverso queste persone che tu stimi, perché non vuoi accogliere questa? Come ti puoi arrogare il diritto di giudicare costoro come indemoniati o perlomeno pazzi? Lo Spirito di Dio può soffiare dove e come vuole. E se egli giudica di farti avere attraverso a persone sconosciute da te una parola che ti rincuori in questo momento in cui sei così sommersa in un mare di accasciamento e titubi di essere sulla via giusta e ti chiedi se sei o non sei a posto di mente o se invece sei una pazza, perché vuoi sfregiare questa parola? Non è il primo caso in 20 secoli di cristianesimo che furono giudicate eretiche delle creature la cui fronte è ora ornata dell'aureola dei santi. Anche quelle subirono le beffe, i rigori della legge, il supplizio, perché dicevano d'avere delle voci che le istruivano. Dunque, non giudicare, resta umile nella lode e prudente nell'agire. Di al Signore di illuminarti sul da fare. Ho molto pregato in quei giorni e fatto pregare, attendendo un segno. E il segno l'ho avuto nella sconfinata pace che è venuta in me. Ho capito allora che Dio non trovava pericoloso il mio carteggio col cugino e l'ho continuato. Non discuto e non arzigogolo se chi parla è Tizio o è Caio. Ho solo ascoltato la ripercussione che quelle parole potevano dare al mio io. Se avessi sentito un turbamento qualsiasi, avrei troncato tutto. Invece non avvertii né un pullulare di superbia, né un turbamento alla fede, né un tremore di inspiegabile origine. Circa l'elogio ricevuto, rimasi come prima, anzi mi sprofondai più che mai nell'umiltà e nella riconoscenza, dicendo: «Se queste parole sono permesse da te, ragione di più per me di agire con il massimo di perfezione che posso io per meritare e di rimanere sempre fra le tue braccia. Ragione di più per esserti riconoscente e per amarti di più per contraccambiare il tuo amore. E le assicuro che da quel momento fui ancora più attenta a non mancare mai verso il Signore». Lei una volta mi ha detto che io prendo tutte le cose e le vedo, le cose, sempre sotto uno speciale punto di vista, diverso da quello per cui un'altra persona le scrisse o le fece. E mi ricordo di averle risposto che è proprio così, come se la luce, che si parte dall'anima mia, illuminata dal suo sole, da Gesù, proiettandosi su tutto, dia a tutto una luce soprannaturale e buona. Ma del resto ciò rientra nelle promesse di Dio. Non dice forse egli che coloro che agiscono in suo nome sono resi immuni dalle insidie dei serpenti, delle fiere e dei demoni? Io credo che un'anima veramente unita al Cristo possa passare attraverso l'inferno senza risentirne danno, non per suo merito, ma per il potere di colui che l'abita. Perciò anche questo fatto della mia vita, che avrebbe potuto mettere scrupoli o agitazioni in altri cuori, mi lasciò indifferente. Cioè si ritorse, dato che sia arte diabolica, in strumento di bene, perché mi spronò a un sempre maggior bene. Dio m'ha sempre talmente amata che di tutto quanto mi si agitò d'intorno durante la mia vita, trasse un insegnamento di perfezionamento, così come tutto quanto, per qualsiasi causa venisse a contatto con il mio spirito, si mondò dal male che poteva avere in sé, e a me non dette che incitamento al bene. Anzi, t'ho amata d'un amore eterno e per questo ho avuto continua benignità verso di te. Queste parole me le dice ad ogni minuto il Padre mio, ed io ne sento tutta la verità. Vissuta in modo che avrei potuto crescere senza fede e con poca morale, egli, l'Eterno, mi istruì e mi sorresse per tutta la vita. Quando io penso a quelle parole, come una madre carezza i suoi piccini, così io ti consolerò, ti porterò sul mio seno, ti cullerò sulle mie ginocchia, dico sempre: sì, Signore, tu con me facesti proprio sempre così. Mi fosti e mi sei padre, madre, sposo, fratello, amico, maestro e sacerdote. Tutto mi sei, o Signore, e non ho avuto altri che te per formare la mia persona a tua immagine e somiglianza. Tu hai preso la mia mota, nata informe e viziata dal seno di mia madre, così come il fango esce dall'acquitrino che lo copre, e mi hai plasmata secondo il tuo pensiero. Io, povera mota, volevo delle volte modellarmi a modo mio, io, oscura polvere, avevo desiderio talvolta di essere guidata e tu solo mi hai guidata, come tu solo hai perseverato a modellarmi, nonostante le mie deviazioni. Dio, di tutto quanto conobbi e vidi e soffrì, si è servito per farmi procedere nella sua via. Dei lutti e dei dolori per farmi cercare il suo cuore, dell'istruzione per farmelo adorare, della natura per farmelo lodare, delle mie miserie per farmelo benedire, per la sua misericordia, della conoscenza delle miserie altrui per farmi sentire riconoscenza per la sua bontà, delle altre religioni o teorie per aumentare il mio amore, la mia fede, la mia dedizione a lui. Sì, anche le altre religioni hanno servito ad accrescere la mia immedesimazione con Dio e il mio miglioramento spirituale. Ho sempre pensato, da quando ho conosciuto le dottrine di altre religioni, che in tutte vi è un frammento della vera, della nostra. Si direbbe quasi, per portare un paragone umano, che dell'unica vera religione, quella data da Dio a Mosè e confermata poi dal Verbo di Dio, si siano staccati frammenti che portano seco un briciolo di verità. Come un immenso specchio, alto nel cielo, perché tutti i nati dell'uomo lo vedessero, stava la religione dell'Eterno. Lucifero e la sua coorte, con folle ira, scagliarono le loro frombole infernali contro quello specchio mirabile e ne colpirono i bordi. Non il centro, dove brilla il fulgore di Dio, ma i bordi, là dove ancora potevano guardare, sia pure a fatica, le torme dei demoni. E le schegge caddero sulla terra, formando il seme di altre religioni che, fra i loro errori, conservano pur sempre un frammento più o meno grande di vero. Quando io, studiando le religioni e i loro codici morali, noto questo riflesso di luce divina brillare fra le sovrapposizioni contorte dell'errore, mi sento sempre più spronata a seguire esattamente i dettami della mia. Così il brahmanesimo, che ha in grande culto la continenza, la purità, mi spinge ad essere più che mai cura. Così la maomettana, con la sua lode a Dio che vede balenare a oriente e a occidente, negli astri e nelle erbe, ovunque la sua potenza sia testimoniata dalle cose create, mi spinge a lodare e benedire il Creatore nostro. Così la Shinto, la quale proclama la presenza di Dio ovunque sia, ovunque viva. Dove stride una zanzara, io sono, mi porta a vivere come se al mio fianco fosse visibilmente Dio. Così la buddista, con la sua dottrina di benevolenza, nella quale riecheggia così vivo il nostro Vangelo, là dove predica di amare il prossimo, di avere nel cuore pensieri onesti, se si vogliono compiere opere che diano una vita eterna, eccetera, eccetera, mi porta a sempre più essere benevolente verso il mio prossimo tutto, dai genitori all'ultimo abitante del globo. Mi dico, se i credenti di religioni non vere vivono da puri, da santi, solo perché il loro profeta, il loro mandato da Dio, ha detto di vivere così, cosa non dobbiamo fare noi che possediamo la vera religione e che abbiamo avuto per mandato da Dio lo stesso Figlio di Dio? Se delle creature ancora dominate da una legge d'errore sanno elevarsi tanto alto verso il bene, cosa non devi fare tu, anima mia, che possiedi lo stesso bene? Ho sempre avuto rispetto per le immagini, tanto per dirgliene una, ma da quando ho saputo che in Giappone la fotografia del loro imperatore, discendente degli dèi, non viene mai pubblicata sui giornali, solo perché un giornale, una volta letto, può essere usato a usi poco nobili e perciò può essere insudiciata e offesa l'effigie del re? Mi è venuta una viva accortezza a non usare mai carte dove sia scritto il nome di Gesù, di Maria e dei santi. Io credo che quando un'anima è veramente satura di Dio, come una stoffa può essere imbibita di un liquido, nulla più la può turbare o sedurre. L'importante è che un'anima si lasci penetrare da Dio, il quale non chiede altro che di informare di sé le sue creature. Ieri mattina lei mi diceva che non crede che io abbia commesso colpa grave circa la purezza. Può benissimo essere come dice lei, ma io sono giunta ad una sensibilità data dall'amore, non dal timore, che mi avverte anche di una sfumatura impercettibile di imperfezione. Non sono scrupoli, no. Lo scrupolo è diverso. Lo scrupolo si fa ragione di peccato anche dove peccato non è. Io capisco se una data cosa è o non è peccato. Ma però se una cosa che non è buona mi avviene anche solo di iniziarla, magari col pensiero, la coscienza mi dice subito «Attenta!» Ciò addolora Gesù. E anche di aver avuto quel neo di colpa, anche solo d'aver desiderato quel neo, ne soffro fino al pianto. Non per me, per Gesù. Io lo amo, Padre, ma di un amore che è più intenso di quello di molti, di un amore di carne e sangue, oltre che di anima.